Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Inspirato per l'ardore di sua fede cristiana, logrò convertire questo templo in un'alabanza di Dio.
Impegnato nella devozione alla Sacra Famiglia di Nazareth che San José Manianet diffuse tra il popolo catalano, il genio di Antonio Gaudí, ispirato dall'ardore della sua fede cristiana, riuscì a trasformare questa chiesa in una lode a Dio fatta di pietra. Cari amici, bentrovati da Laura De Luca. Tra le pagine e i fogli, le parole di 105 Live, la Radio Vaticana in diretta. Così il Santo Padre ieri all'Angelus di mezzogiorno a Barcellona durante la consacrazione della Sagrada Famiglia di Antonio Gaudí. Il suo genio, il genio di Gaudí, ha detto il Santo Padre, riuscì dunque a trasformare questa chiesa in una lode a Dio fatta di pietra. E allora pietra è il nostro spunto di oggi. Allora, questo pezzo di Jimi Hendrix si intitola Third Stone from the Sun, la terza pietra dal sole. Tra le pagine, i fogli, le parole della Radio Vaticana in diretta, dunque ci siamo oggi imbattuti nella parola pietra, ricevo pronunciata ieri dal Santo Padre a Barcellona durante la consacrazione del Tempio della Sagrada Famiglia, che è in costruzione, come sapete, da oltre 120 anni e non ancora terminato. Un esempio di come la Chiesa stessa di Dio sia tuttora in costruzione, quella Chiesa fondata da Cristo stesso, proprio su una pietra. Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa. Pietra viene dal latino petra, che qualcuno avvicina al greco tetra, quattro, attribuendo il senso originario di mattone quadrato. Un mattone dunque adatto alle costruzioni stabili, e adatto a diventare pietra angolare. Tetra, quattro, come una realtà appunto ferma, solida, adatta soprattutto a sostenere pesi, ad essere fondamenta di costruzioni quanto più complesse e fantasiose, esattamente come il Tempio della Sagrada Famiglia. La pietra è un coagulato di materie minerali, terrestri, non duttili, dunque appunto l'immagine della stabilità, della forza, della indistruttibilità, della solidità, esattamente come quel pescatore di Galilea sulla cui stabilità si è costruita, si va costruendo tutta la Chiesa di Cristo. Allora, pietra e ancora su questa scia, pietre levigate per esempio dal mare negli anni, nei secoli, pietre preziose, mai abbastanza preziose come questa pietra di Pietro. Pietra al collo, un invito spesso paradossale, provocatorio al suicidio. Mettici una pietra sopra, no? Altro invito ricorrente. Pietra scolpita, pietra scalfita. Le prime armi erano di pietra. Pietra scavata, pietra scheggiata, la famosa pietra focaia. Pietra angolare, appunto, base di costruzioni solide. Si legge nel libro dei Salmi, la pietra che i costruttori scartarono è diventata testata d'angolo. Da parte del Signore è avvenuto questo, è una meraviglia ai nostri occhi. Anticipazione della venuta di Cristo. E poi ancora cuore di pietra, Che bello spettacolo, quel cuore di pietra che si scioglie. Un esempio per tutti dal mondo della letteratura, il gigante egoista, il famoso racconto di Oscar Wilde, in cui appunto il cattivo della situazione, piano piano, a contatto con il bambino, immagine portatrice della verità di Cristo, si converte e trasforma il suo cuore di pietra.
Sassi che il mare ha consumato sono le mie parole d'amore per te. Saputo amare, non t'ho saputo dare, quel che volevi da me. Ogni parola che ci diciamo è stata detta mille volte. Ho già vissuto mille volte, sassi che il mare ha consumato, sono le mie parole d'amore.
One of Five Live, la Radio Vaticana in diretta, pagine, fogli, parole. Oggi si divaga sulla parola pietra. È singolare che ieri all'Angelus a Barcellona il Papa abbia fatto seguire all'evocazione della lode a Dio fatta pietra, appunto dall'estro architettonico di Antonio Gaudì, una precisazione sul modo in cui quest'opera d'arte fu progettata in un contesto sociale molto importante. Nell'idea dell'architetto catalano, ha ricordato il Santo Padre, c'era il primato degli umili. Per questo, ha detto il Papa, concepì i tre portici all'esterno come una catechesi su Gesù, come un grande rosario che è la preghiera dei semplici. Non solo, in collaborazione con il parroco, Gaudì disegnò e finanziò con i propri risparmi la creazione di una scuola per i figli dei muratori e per i bambini delle famiglie più umili del quartiere, che allora era un sobborgo emarginato di Barcellona. E vorrei ricordare come Gaudì stesso diceva: l'eleganza è sorella della povertà, ma non bisogna mai confondere la povertà con la miseria. E vorrei ricordare quanto era attratto dalla pietra. Qualcuno dei suoi biografi ricorda ad esempio che l'effetto della luce sulla pietra è magico un po' in tutta la Spagna, ma in Catalogna è quasi mistico e diviene un tema ricorrente dell'opera di Gaudì. La sua era una relazione proprio viscerale, no, con la pietra. E proprio in questa relazione con la pietra si incastra la sua estetica dell'umile, dell'incompleto, che qualcuno ha scritto si delizia dei mattoni cotti e dell'argilla, un'estetica che impiegò parecchi anni per emergere, ma quando lo fece portò in luce uno dei più grandi capolavori appunto della storia dell'architettura. Immagine perfetta della vera base della Chiesa di Cristo, che sono proprio, guarda caso, gli umili, i pescatori, gli operai, i muratori, perché la Chiesa è fatta dagli umili.
Le parole hanno vita più lunga dei fatti. Pindaro.
Pagine.
Fogli.
Fatti.
Parole.
Pagine,
fogli,
fatti,
parole.
sfogliando allora i giornali di oggi, le altrettanto meravigliose pietre secolari di Pompei che sono purtroppo venute giù. Ne parlano un po' tutti i giornali di oggi in cronaca. Io segnalo per esempio il Messaggero, e dunque se ne parla fin dalla prima pagina, e a latere di questo fatto di cronaca Raffaella Troili cita quanto disse 15 anni fa l'allora segretario delle Nazioni Unite Kofi Annan. Disse: mentre i costi della prevenzione debbono essere pagati nel presente, i suoi benefici non sono visibili, ma sono i disastri che non sono avvenuti. Alludeva alla prevenzione appunto degli ambienti, delle situazioni dei parchi archeologici, delle situazioni metropolitane. E questo vale per tutto. Invece, commenta Troili sul Messaggero, nel paese che ha il 60% del patrimonio artistico mondiale e si vede che solo lo 0,19 del bilancio dello Stato è destinato alla cultura. È da sempre così ed è molto poco. Altra pietra oggi agli onori delle cronache, sempre dal Messaggero, la pietra di cui è fatta la enorme statua di Cristo, che pare ha superato il primato della statua brasiliana del Corcovado. Crea già polemiche, ma solletica anche la vanità dei cittadini polacchi non oso pronunciare questa cittadina polacca che ospita appunto questa nuova statua del Redentore, Świebodzin, spero di aver pronunciato bene, si trova comunque a una cinquantina di chilometri dal confine tedesco. Riporta il Messaggero: alta 33 metri, 36 con il piedistallo, 51 con il basamento. E riporta il Messaggero il commento del parroco che ha voluto questo progetto: è il coronamento della mia vita sacerdotale, mi sento ispirato dal Signore, oggi lo ringrazio per avermi permesso di fare la sua volontà. Il mese prossimo l'opera, che pesa 400 tonnellate, dovrebbe essere terminata. E sostiene ancora il padre Zavacchi, appunto l'ideatore, che porterà migliaia di pellegrini in questa sinora sconosciuta cittadina polacca. Pietre e pellegrini, il binomio, l'accoppiamento si ripete, si rivela sempre diciamo vincente. Scusate, ho urtato con la pagina del giornale sul microfono. E ancora a proposito di pietre, sono descritte come sassolini, come pietruzze quasi preziose, le particelle infinitesimali che si scontrano nel famoso acceleratore del CERN di Ginevra, nell'esperimento che è stato condotto ieri, di cui ci riferiscono pure diversi giornali, fra cui ad esempio il Corriere della Sera. E al CERN sono riusciti a riprodurre le condizioni dell'universo quando aveva appena 10 milionesimi di secondo, un battito di ciglia dopo il Big Bang, il grande scoppio iniziale da cui tutto ha avuto origine. E questo esperimento si è ottenuto facendo scontrare tra di loro 208 nuclei di piombo riuniti in due fasci che correvano l'uno contro l'altro, appunto l'immagine delle pietre scagliate, no? Le une contro le altre. Nell'impatto i nuclei si sono schiantati così violentemente da sbriciolarsi, sentite, nei loro componenti di base, quark ed elettroni, creando il plasma, che tra l'altro è stato possibile registrare la temperatura 100.000 volte superiore a quella esistente nel cuore del nostro Sole. L'obiettivo di questo esperimento è appunto riprodurre e studiare le proprietà della materia nello stato in cui si trovava immediatamente dopo il Big Bang, dunque all'incirca in un momento piuttosto originario nella storia del nostro universo.
Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You
the door. In other words, please be true. In other words, I love you. Song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, in other words,
Fly Me to the Moon, Frank Sinatra, perché mi vengono in mente anche le pietre di luna, no? Che gli astronauti riportarono sulla Terra, prezioso bottino scientifico, dopo le loro prime escursioni sul nostro satellite sul finire degli anni 60. Perché oggi tra le pagine, i fogli, le parole di 105 Live, la Radio Vaticana in diretta, stiamo divagando sulla parola pietra. È stata pronunciata ieri dal Santo Padre all'Angelus di mezzogiorno dopo la consacrazione del Tempio della Sagrada Famiglia Barcellona, parlava di Antonio Gaudì, grande architetto ispirato dall'ardore della sua fede cristiana, riuscì a trasformare questa chiesa in una lode a Dio fatta di pietra. Ebbene, di pietre infinitamente calpestate nel corso dei secoli sono fatte le vie di pellegrinaggio, inclusa questa che ha percorso il Papa in questi due giorni, il Cammino di Santiago, appunto, dal quale è reduce proprio in queste ore. E su questo la segnalazione libraria di oggi. Fogli d'agenda.
Libri.
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 Libri letti e segnalati dalla redazione di Pagine e Fogli. Allora, dicevo che al cammino secolare verso Santiago è dedicato il libro di cui parliamo, di Gaetano Troisi, Sotto le stelle della Galizia, diario di un laico a Santiago de Compostela, edizioni Jacabook. E dunque, in effetti, proprio di pietra sa la copertina di questo libro. C'è una foto in bianco e nero su uno scorcio, suppongo, della stessa via di Santiago, un percorso, un angolo di strada, e un dettaglio delle sue pietre e un gradino accostato a un muretto. A riprova, se ce ne fosse ancora bisogno, di quanto le pietre, i segni della storia, siano appunto compagne da sempre dei percorsi di fede, dei pellegrini. In questo diario, non è il solito diario di pellegrinaggio, è siglato, infatti, è strano già nell'autore, è siglato da un avvocato campano. Si occupa di politica economica, insegna all'Università degli Studi di Salerno e un bel giorno comincia a occuparsi appunto di Santiago, del pellegrinaggio di Santiago. Abbiamo tutte le ragioni per identificare questo avvocato Gaetano Troisi, l'autore del libro, con il protagonista di questa storia, che guarda caso è un avvocato che un bel giorno lascia le sue occupazioni professionali per recarsi in Galizia sulla tomba di San Giacomo. Nel percorso il protagonista si chiama Gualtiero, rivede con la mente questo sentiero che si inerpicava tra i boschi, la figura di questo singolare viandante di Brema incontrato durante il suo percorso, parla del senso della peregrinación e cita il saluto, il caratteristico saluto buon cammino che si scambiano appunto i pellegrini all'inizio del loro viaggio, e rivive poi tutte le sensazioni provate durante la benedizione del pellegrino, che recita: prendi questo abito e questa bisaccia per il tuo pellegrino affinché, purificato con la dovuta penitenza, tu possa giungere quanto prima ai piedi di Santiago. E vi leggo giusto una frase dalla quarta di copertina per entrare ancora un po' di più nello spirito di questo singolare diario di viaggio. Via via il protagonista si scopre intruso in un mondo che non gli appartiene. Questo sentimento si schiarisce quando entra nelle chiese lungo il percorso e le visita timidamente, come dovesse superare un immaginario ponte levatoio. Allora ne nasce una lacerazione intima per l'impossibilità di far parte a pieno titolo della stessa famiglia. E ripensando al passato raggiunge i luoghi dell'infanzia con i rudimenti della formazione religiosa. Tutto ciò, quindi un difficile, un combattuto incontro con la fede in Sotto le stelle della Galizia di Gaetano Troisi, diario di un laico a Santiago de Compostela, in libreria per Iacabuc. Allora, oggi abbiamo divagato tra le pagine, i fogli, le parole della Radio Vaticana in diretta sulla parola pietra, una parola ricchissima, ricchissima di storia, ricchissima di evocazioni, di suggestioni per noi cristiani che abbiamo una chiesa retta su una pietra, no? Semplicemente su una pietra, e la cui storia inizia da una pietra rotolata via da un sepolcro. E chi non ha peccato scagli la prima pietra, dice ancora Gesù nel Vangelo. Qualcun altro diceva: se sei buono ti tirano le pietre, se sei cattivo te la tirano lo stesso. Abbiamo ricordato le pietre di Luna, vorrei ricordare anche le pietre volanti di un altro libro che abbiamo citato più volte, di Luigi Malerba, il racconto di un pittore, un po' un romanzo di formazione, un pittore che racconta la sua impossibilità di avere rapporti umani autentici. Ognuno, dice, è una pietra chiusa in se stessa. E poi mi viene in mente la pietra scavata dalla roccia. E poi un'altra citazione, stavolta cinematografica, il film Rocco e i suoi fratelli di Luchino Visconti, un film molto forte nel suo bianco nero del 1960, che racconta l'epopea di un'Italia appena uscita dal dopoguerra, sulla via del boom economico, della ripresa economica, e segue le vicende di una famiglia di emigrati dalla Lucania, una famiglia con 5 fratelli che si inseriscono a fatica nel tessuto urbano della città di Milano. E ripensano spesso al paese natio, alla famiglia, ai ricordi appunto della Lucania, e c'è una battuta bellissima che il fratello più saggio, Rocco, appunto rivolge al fratellino più piccolo. Ti ricordi, al paese nostro il capomastro, quando comincia a costruire una casa, tira una pietra sull'ombra della prima persona che passa. E perché? Chiede il fratellino. Perché ci vuole un sacrificio perché la casa venga su solida, che poi è la storia, no? di Rocco stesso, che dovrà sostenere un sacrificio per mantenere unita la famiglia. E vorrei per oggi lasciarvi con un'altra citazione, la citazione di una poesia di Giuseppe Ungaretti, La pietra del San Michele, che mi è stata ricordata dalla nostra nuova stagista Lucia D'Angelo, che saluto e ringrazio anche per la collaborazione data a questa puntata della nostra trasmissione. Come questa pietra del San Michele, così fredda, così dura, così prosciugata, così refrattaria, così totalmente disanimata, come questa pietra è il mio pianto che non si vede. La morte si sconta vivendo. Cari amici, vi saluto qui per oggi. Ringrazio molto cordialmente alla console Massimo Guerrini, in regia Patrizio Ciprari, e vi do appuntamento ai prossimi spazi del nostro programma e buon proseguimento di ascolto con i programmi Radio Vaticana.